avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, benvenuti, bentrovati ancora alla Radio Vaticana, il mondo alla radio che oggi vuole viaggiare all'interno delle periferie esistenziali. Parleremo di giovani, ma anche della persona, delle carceri, delle sette, delle periferie, purtroppo della lotta alla pedopornografia. Le periferie sono una delle mete della Chiesa in uscita, che sta caratterizzando il magistero e l'azione di Papa Francesco. È qualcosa che esce da se stessa, va verso le periferie, lo dice il Papa, che non sono periferie geografiche, ma anche esistenziali. Si va nelle periferie umane e questo non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza un senso. La direzione la dà il Vangelo. Ecco, è con quest'ottica che noi oggi vogliamo salutare Lucia Ercoli, medico, responsabile di medicina solidale e presidente di Fonte di Ismaele, che bene conosce le periferie. Ben trovata e buon pomeriggio.
Grazie per avermi ospitato in trasmissione.
Avvicini pure il microfono, grazie. E a proposito di microfono, ringrazio Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni oggi in parte tecnica. Parleremo delle periferie e del disagio sociale. Che cos'è una periferia esistenziale, dottoressa Ercoli, visto da lei che come medico viaggia in questo caso nelle periferie romane, tra giovani e anziani?
La periferia è una frontiera. È una frontiera che obbliga, diciamo, a rivedere le proprie certezze, le proprie sicurezze, perché nella periferia le persone sono costrette a vivere in condizioni, diciamo, di deprivazione, di tale deprivazione, in particolare i ragazzi, che confrontarsi con loro significa in qualche modo vedere sgretolare tutte quelle false certezze, tutte quelle false sicurezze su cui si costruisce il nostro stato, tra virgolette, di finto benessere. Dico finto benessere perché nessuno può stare bene da solo, ignorando, diciamo, ciò che accade, che gli accade accanto. E oggi il Papa parlava della tragedia dell'abbandono educativo. Ecco, diciamo che uno degli aspetti delle periferie, soprattutto delle periferie da me conosciute, è proprio questo stato di abbandono che riguarda prevalentemente le nuove generazioni a cui non sono riconosciuti diritti primari.
Dottoressa Ercoli, si può parlare oggi di schiavitù nelle periferie?
Beh, diciamo, se per schiavitù noi intendiamo la mancanza di libertà personale, cioè ovvero una condizione che non consente l'autodeterminazione della persona, sicuramente sì, perché se io non offro opportunità educative, se non offro tutela, diciamo, per ridurre i fenomeni di dispersione scolastica, se il lavoro mi lascia povero, se il lavoro mi recluta soltanto in condizione di irregolarità, se non c'è un'accoglienza guidata, pensata, strutturata, mi riferisco soprattutto ai minori stranieri non accompagnati, beh, è logico che le persone più fragili diventano preda di qualsiasi forma di sfruttamento. Questo, diciamo, non credo di dire una cosa così speciale, è l'ovvio e ce lo abbiamo sotto gli occhi ogni giorno.
Lei è la presidente anche della realtà Fonte di Ismaele qui a Roma. Lei in questa realtà, oltre che a famiglie, a giovani, molti ucraini sono stati in questi mesi ospitati, diciamo Fonte di Ismaele guarda anche alle carceri e ci sono giovani anche che fanno un percorso presso di voi in parte, diciamo, riabilitativo o comunque di reinserimento sociale. E anche quando parliamo di carceri è un altro tema di molto probabilmente periferia esistenziale.
Sì, noi un anno fa abbiamo dato vita ad un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Giustizia Minorile e delle Comunità per accogliere i ragazzi per percorsi di messa alla prova e lavori di pubblica utilità. Dal 2017 avevamo avviato percorsi d'accoglienza per gli adulti e vedendo anche la situazione della nostra periferia, perché noi operiamo nella periferia sud-est di Roma, in particolare nel territorio, diciamo, di Tor Bella Monaca, e quindi sappiamo quanto questi quartieri purtroppo siano caratterizzati da rischio di devianza criminale dei ragazzi. Pertanto ci siamo messi a disposizione e sono cominciati ad arrivare alcuni di loro che abbiamo inserito in dei percorsi che noi definiamo di cittadinanza partecipata, che poi corrispondono a fatti concreti, cioè ad azioni concrete, la tutela del verde urbano attraverso anche allestimento di giardini inclusivi e laboratori d'arte. Ed è stato bellissimo perché questa esperienza l'abbiamo realizzata soprattutto nel mese di dicembre, quando poi questi ragazzi hanno visto allestite le aiuole e i mosaici proprio in prossimità del sottopasso del corpo metro C di Torre Gaia. Hanno detto: ma questo è quello che abbiamo fatto noi, ma allora è nostro e allora guai a chi lo tocca. Ecco, questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante coinvolgere i ragazzi nella costruzione della città, secondo la loro idea, ma coinvolgerli, perché allora la città diventa anche la loro.
Dottoressa Ercoli, i fatti del carcere Beccaria che cosa le suggeriscono, visto che lei diciamo partecipa al reinserimento di tanti giovani?
Ma allora, diciamo, non voglio assolutamente esprimere dei giudizi tranchant. Io dico questo, dico che bisogna superare una mentalità per cui il carcere è visto solo come mezzo di correzione e di repressione del fenomeno criminale. Tra l'altro, molti di questi ragazzi hanno diagnosi di disturbi oppositivi che non sono diagnosticati. E quindi un ragazzo con un disturbo oppositivo provocatorio può mettere a dura prova chi si occupa di lui. Pertanto ritengo che sia obbligatoria una formazione del personale, il riconoscimento del disagio psicologico che c'è in ogni ragazzo che arriva alla devianza criminale, perché se un ragazzo è felice, se un ragazzo si sente realizzato, se un ragazzo è sostenuto, è difficile che possa arrivare a scegliere la devianza, a meno che, diciamo, il nostro modello di adulto e di società sia talmente debole che forse meglio essere un criminale in maniera da avere una individualità spiccata, no? Lo abbiamo sentito anche a Sanremo nel testo della canzone Tutta Gold, no? Ci vuole una fottuta personalità per stare nel quartiere, ecco. Appunto, e mi pare che chiarisca molto bene quello di cui stiamo parlando. I ragazzi non hanno modelli credibili e quindi bisogna ascoltarli, accoglierli, sostenerli nel disagio invitare gli adulti appunto a quello che ha chiesto il Papa oggi, riconvertirsi alla propria responsabilità educativa a tutti i livelli. Non si può dire non è un mio problema. I ragazzi non sono della famiglia e della scuola o del carcere, sono di tutti, sono della comunità civile. Se li perdiamo noi ci siamo suicidati.
A proposito, dottoressa Ercoli, di adulti, di responsabilità, di educazione degli adulti nei confronti dei giovani e dei bambini, c'è, parlando di periferie esistenziali, un altro tema che tra l'altro domenica sarà al centro dell'attenzione per due realtà. La prima, domenica 5 maggio, è la giornata contro la pedofilia e l'altra iniziativa è quella dell'associazione Meter di Don Fortunato Di Noto, della giornata bambini vittime, e anche qua si parla di pedofilia e pedopornografia. Allora noi abbiamo in collegamento e ascoltiamo un inserto di Don Fortunato Di Noto, che è fondatore e presidente di Meter dalla parte dei bambini, che si occupa da decenni di lotta alla pedopornografia. Ascoltiamo quest'altro aspetto di periferia esistenziale che rasenta in certi casi la criminalità.
Dobbiamo ricordare i tanti, tantissimi bambini vittime di abuso, di sopruso, di indifferenza, di violenza contro la forma di pedofilia e pedopornografia. L'abbiamo ideata proprio perché nasce dalle esigenze delle famiglie qui in parrocchia e incredibilmente in 28 anni si è estesa gradualmente in tutta Italia, ma anche in qualche paese estero, per fermarci un po', per riflettere, ma non solo per la giornata, ma per continuare sempre a stare dalla parte dei piccoli, dei deboli. E credo che questo sia la differenza, una specie di coscienza popolare che cresce, e lo abbiamo iniziato da soli, e lo stiamo continuando con tantissima gente, ma anche veramente con grande sensibilità. Questo fa la differenza che tutto nasce dalla base del popolo.
La giornata del 5 maggio in Piazza San Pietro con Papa Francesco la state preparando con una serie di iniziative che sono in corso dal 25 aprile scorso. Di cosa si tratta?
Beh, innanzitutto evidentemente alcune celebrazioni eucaristiche che sono state già celebrate la domenica del 28 aprile. Abbiamo tantissimi incontri di formazione per quanto riguarda l'utilizzo del web, le famiglie di fronte all'intelligenza artificiale, e l'impegno della tutela dell'infanzia costante e con le buone prassi che devono essere adottate sia nelle scuole sia anche negli ambienti educativi parrocchiali. Veramente una serie di iniziative che ci ha portato anche a elaborare un rosario per i bambini, un santo rosario fatto da Suor Maria Teresa Porrello, come anche attraverso paradossalmente il foglietto sussidio liturgico la domenica, che è stato stampato in 900.000 copie, che raggiungerà domenica 5 maggio milioni di persone che pregheranno quella preghiera che abbiamo elaborato. Ecco, sono piccoli momenti che nascono da una realtà Meter in parrocchia e che è diventato veramente occasione di riflessione, di attenzione e soprattutto anche di diffusione di un messaggio positivo. Noi dobbiamo stare dalla parte dei bambini, non certamente pensando all'oscurità ma al sole, proprio perché utilizzeremo le magliette gialle che saranno presenti anche a Piazza San Pietro. Ne abbiamo mandata anche una a Papa Francesco, con la speranza ovviamente di diventare sempre luce in questa brutta oscurità che annienta la vita dei bambini.
Don Fortunato Di Noto, secondo il vostro rapporto Meter, la violenza e l'abuso sessuale sui bambini, la pedofilia, la pedopornografia sono in aumento. Di chi è la responsabilità?
Ma innanzitutto la responsabilità della nostra cultura, che ormai ha sviluppato una ipersessualizzazione dei bambini, hanno dimenticato che i bambini sono bambini, che hanno bisogno di essere accompagnati, gradualmente aiutati a conoscere il mondo, la loro vita. Abbiamo riscontrato come la diffusione sempre positiva da questa parte, da questo punto di vista, della digitalizzazione della vita umana, anche con l'intelligenza artificiale, sta portando all'orientamento della bellezza dell'infanzia sempre di più. Noi abbiamo avuto aumenti vertiginosi di segnalazioni di minori che si rivolgono al centro di ascolto, abbiamo avuto la conferma degli abusi sessuali che avvengono su minori, in una fenomenologia dell'abuso ormai quasi incontrollabile. In Europa stessa, soltanto nel 2002, la Commissione europea ha detto che ci sono stati più di 1.500.000 segnalazioni attraverso l'aspetto nocivo del web che i minori subiscono in tutta Europa. Allora, di fronte a questo fenomeno, che è un fenomeno gravissimo riguardo all'abuso, non possiamo stare in disparte. Ognuno faccia la sua parte, la faccia bene, e se mi permettete, evitiamo ormai questa maledetta contrapposizione che invece di vederci uniti, spesso ci vede disuniti.
L'intelligenza artificiale può aggravare ancora la violenza e l'abuso sessuale sui bambini?
Ma già di per sé abbiamo avuto dei riscontri della cosiddetta pedocriminalità che utilizza l'intelligenza artificiale, che certamente è un potenziale enorme per la vita degli uomini, per la vita e lo sviluppo dell'umanità. Certamente bisogna mettere regole, bisogna mettere dei regolamenti, bisogna mettere anche delle e formulare delle leggi nuove che possano garantire la incolumità della vita dei bambini, perché a volte le foto o i video che sono reali, i bambini che magari o sono abusati o non abusati, l'aumentatività e la rappresentatività che fa l'intelligenza artificiale può creare ulteriori immagini per scopi prettamente non belli, non buoni, che vanno allo sfruttamento sessuale dei bambini. Allora, noi riteniamo opportuno che l'intelligenza artificiale deve essere comunque sia regolamentata seriamente, così come dovrebbe essere sempre di più regolamentata e contrastata il fenomeno della pedopornografia online e lo sfruttamento sessuale dei bambini, non solo online ma anche nella vita reale.
Grazie a Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter dalla parte dei bambini. Dottoressa Ercoli, questa è un'altra periferia esistenziale, è un crimine di una periferia esistenziale. Di chi è la responsabilità di questa situazione?
È una responsabilità collettiva. È una responsabilità collettiva di cui tutti gli adulti in qualche modo, consapevolmente o inconsapevolmente, sono artefici, perché quello che diceva Don Fortunato mi pare l'elemento più importante. I bambini devono essere custoditi, e custoditi non solo sul piano delle cure fisiche, della scelta della scuola. Custoditi significa rivolgere un'attenzione costante. I bambini non vanno esposti. È frequente l'uso delle foto dei bambini sui social media da parte degli adulti stessi. I bambini, le bambine soprattutto, non vanno vestite come delle piccole donne, ma questo non per un problema di moralismo, mi dispiace doverlo dire. L'essere umano ha una parte istintuale che va presa in seria considerazione. Ogni ambiente che il bambino frequenta può essere un'occasione di rischio, e quindi i genitori in prima istanza devono accompagnare i bambini in tutti i loro ambienti relazionali, e solo quando ne hanno sicurezza possono abbassare la guardia. Anche quello che gira sui social, è importante che i genitori controllino i messaggi che vengono veicolati sui telefoni. Non è possibile dare a bambini piccoli, diciamo, lo smartphone, e questo è una prassi comune. Se ci rendiamo conto che le famiglie non sono in grado,
non dare lo smartphone è impossibile
per questo stavo arrivando a dire questo. Il genitore non è quello che deve fare felice il figlio, il genitore è quello che deve educarlo, e per educarlo spesso deve imporre regole assolutamente sgradite. Il genitore non è l'amico del figlio, è un adulto che ha il compito di una tutela. Se noi come società ci rendiamo conto che gli adulti non possono più svolgere questo ruolo, dobbiamo intervenire con le leggi. E quindi significa che va imposto un controllo delle istituzioni su quello che viaggia a livello televisivo, a livello di social, a livello, diciamo, di informazione a cui il bambino può accedere con facilità. Va messa una censura. Punto.
Dottoressa Ercoli, noi stiamo parlando di periferie, periferie personali, esistenziali, periferie fisiche. Lei lavora in un quartiere di Roma, Tor Bella Monaca. Ci sono temi e problemi di vario genere, noi stiamo cercando così di cogliere qualche elemento di riflessione. La scristianizzazione nelle periferie, quanto provoca tutto questo sommovimento di problemi?
La ringrazio di aver usato il termine scristianizzazione, perché era il termine che usava il fondatore del Centro Oratori Romani, Arnaldo Canepa, già nell'immediato dopoguerra, la scristianizzazione delle masse. E l'impegno di evangelizzare è un impegno di ogni credente, e se il credente rinuncia a questo mandato, che è un mandato affidato da Cristo stesso, diciamo non svolge più quella funzione di luce, quella funzione di sale, quella funzione di lievito che a noi è affidata. Stare con i bambini a livello, diciamo, di quello che la Chiesa rappresenta sul territorio è un passaggio importante, no? Quindi ridare importanza agli ambienti educativi, soprattutto agli ambienti dell'oratorio, e questa è già una scelta, ma fare realizzare anche delle esperienze di evangelizzazione in strada, nei luoghi in cui i bambini e i ragazzi si raccolgono e non hanno nessuno che li accolga, che li aiuti a crescere.
Dottoressa Ercoli, c'è questo fenomeno della scristianizzazione, ma avanza anche nei giovani un altro tipo di fenomeno. Ascoltiamo quello che ci dice il presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, il dottor Stefano Callipo, che è uno psicologo e uno psicoterapeuta clinico e giuridico, e qui parliamo di satanismo. Ascoltiamo.
In questo momento è un aumento significativo, soprattutto in questi ultimi anni. Purtroppo non soltanto come noi immaginavamo questo movimento inizia a inglobare persone di età sempre più giovane, ma comincia a canalizzare, a costituire quel recipiente nel quale persone che hanno problemi non soltanto fisici ma anche di altra natura si rivolgono perché vivono una condizione di coinvolgimento emotivo. In realtà si tratta spesso di forti manipolazioni mentali cui vengono sottoposte le persone, e persone che tra l'altro, come denominatore comune, spesso hanno dei problemi piuttosto importanti, ma le manipolazioni sono molto raffinate al punto che una persona può ritrovarsi all'interno di una setta satanica senza neanche rendersi conto.
Ci sono dei casi anche di violenze fisiche?
Lei ha sollevato forse uno degli aspetti più cruenti di questo fenomeno. Spesso i riti satanici o comunque dei riti particolari prevedono per gli adepti proprio il coinvolgimento sessuale, e non è raro leggere nelle pagine dei giornali purtroppo che anche soggetti in età evolutiva, quindi parlo anche di bambini, possano essere coinvolti in questa sorta di barbarie travestite da satanismo. E il fatto è che il condizionamento è tale per cui alcune volte sembrano essere gli stessi genitori a coinvolgere i figli in questi fenomeni. Quindi è un fenomeno purtroppo che prevede anche questo aspetto molto più diffuso, perché il soggetto vive la condizione del coinvolgimento sessuale come un dovere che un adepto deve necessariamente adempiere.
Dottor Callipo, come si arriva alla scelta da parte di una persona che magari cerca un aiuto anche psicologico ad aderire ai riti esoterici, a tutta questa manifestazione dell'occulto?
Allora, l'introduzione è un'introduzione molto ma molto progressiva, diacronica, non avviene mai in maniera molto chiara, altrimenti nessuno si accosterebbe. E generalmente si parte da una condizione di bisogno. E persone vengono accostate da membri, perché purtroppo funziona come una sorta di di coinvolgimento di ogni adepto nei confronti degli altri, proprio come dovere, e queste persone che hanno bisogno vengono coinvolte in modo progressivo, si struttura un senso di appartenenza, persone che capiscono i problemi degli altri, diventano loro consiglieri, poi sempre di più danno una mano fino a isolarli dal proprio contesto familiare. Spesso vengono coinvolti tutte le risorse economiche e anche di più, nel senso che alcune persone si indebitano, perché le sette sataniche implica dare tutto ciò che appartiene, e là dove non bastasse coinvolgere anche altri membri della famiglia, non soltanto come risorse economiche. E poi piano piano il soggetto, ecco perché ho detto ci si può ritrovare dentro senza rendersi conto, si trova in una condizione in cui perde, una volta isolato, il contatto con la realtà e con il senso della realtà. E quella è una situazione di non ritorno, molto pericolosa, potenzialmente ovviamente di non ritorno. E perché l'isolamento è una delle caratteristiche che gli adepti di una setta satanica mettono in atto il prima possibile.
Dottor Callipo, che cosa si cerca in un rito esoterico, in una setta satanica?
Allora, bisogna comunque dire in tutta onestà che esistono tantissime sette, esistono anche delle sette improvvisate, delle sette che con le sette non hanno nulla a che fare. Questa è una condizione in cui queste sette, in pratica, tramite queste sette, le persone, alcune di queste persone hanno una tipologia di problemi. Mettiamo caso persone che hanno dei tumori o persone che hanno delle situazioni risolvibili, le tentano tutte, la loro fragilità è quella proprio di mettersi nelle mani di chi può risolvere e come ultima chance i problemi. Poi ci sono persone che hanno una fragilità cognitiva, una fragilità emotiva, persone che hanno anche problemi economici, persone che vivono di depressione, persone che vivono un senso di solitudine, persone che hanno problemi sociali, intrafamiliari di qualsiasi tipo e natura, e persone che invece, perché come dire, chiedo scusa, queste sette offrono un credo, offrono un obiettivo di natura esistenziale, e quindi spesso si crea proprio quel corridoio di falsa speranza. Poi ci sono persone invece, alcune sette, dove vivono il satanismo proprio come una divinità da venerare, quindi come una sorta di medaglia rovesciata, Satana come la divinità a cui dedicare la propria esistenza, e tutto ciò che è chiesa, tutto ciò che costituisce il mondo religioso alternativo al satanismo è un qualcosa da cui difendersi e per cui combattere. Ecco, questa visione dicotomica della vita, perché non è più religiosa ma diventa esistenziale, è fortemente pericolosa.
Grazie al dottor Callipo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio. Siamo in conclusione, dottoressa Ercoli. C'è speranza, abbiamo ascoltato tante cose, c'è speranza nelle periferie, esistenziali e non?
C'è speranza se viene portata alla luce. Giovanni Paolo II diceva: tolto Dio dal mondo, nulla più vi resta di veramente umano. Questo credo che debba essere un faro che direziona la speranza nelle periferie.
Grazie alla dottoressa Ercoli, responsabile di Medicina Solidale e presidente di Fonte di Ismaele. È tutto per questa prima parte del Mondo alla Radio. La linea ora va al collega Alessandro Guarasci. Parleremo di dissesto idrogeologico e quindi cambiamo decisamente tema. Da Luca Collodi, grazie a Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni, e la linea va al collega Alessandro Guarasci.
I'm
Alla radio.
E oggi parliamo di dissesto idrogeologico, di dissesto del suono. Ecco, sì, perché nel periodo tra il 2013 e il 2019 sono stati spesi 20 miliardi di euro per le emergenze, pensiamo solo alle alluvioni, ma solo 2 per la prevenzione. Intanto, mezza Italia è di nuovo sott'acqua per via del maltempo.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più
in. Allora, i dati sono davvero preoccupanti, perché sono 378 gli eventi climatici estremi che hanno colpito l'Italia nel 2023, ovvero più di uno al giorno. Insomma, siamo davvero messi male. E dunque si tratta del 22% in più rispetto al 2022. E dimostrano come gli effetti della crisi del clima indotta essenzialmente dalle attività umane, dall'industria, dall'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera, stiano colpendo in modo pesante l'Italia assieme al resto del mondo. Allora, noi ci chiediamo come ridurre le morti e i danni provocati dalle catastrofi, come migliorare, come mitigare, diciamo, le conseguenze devastanti a volte davvero di questa crisi climatica. Una risposta ce la dà l'ASVIS, che è l'Alleanza Sviluppo Sostenibile, per la quale è urgentissimo intervenire. Che cosa ha fatto? Ha redatto uno studio in merito al Goal 11 dello sviluppo sostenibile dal titolo Città e comunità sostenibili, in cui vengono avanzate tutta una serie di proposte proprio per affrontare la questione del dissesto idrogeologico. Allora, noi abbiamo sentito Enrico Giovannini, che è direttore scientifico proprio di ASVIS.
Nelle proposte che abbiamo fatto ci sono 4 elementi. Alcune sono di carattere di governance, di organizzazione, pianificazione. Bisogna chiarire chi deve stabilire i rischi, e la scienza già ha prodotto molte di queste informazioni. Secondo elemento, una standardizzazione delle procedure quando bisogna ricostruire, e la bozza di legge che oggi è in Parlamento va in questa direzione. Terzo elemento, che ha a che fare con la pianificazione, serve chiarire chi deve fare la pianificazione: il centro, le regioni, i bacini, le autorità di bacino, perché oggi c'è una certa confusione, come è emerso. Ultimo, i finanziamenti. Negli ultimi 7 anni abbiamo speso 20 miliardi per riparare i danni e 2 miliardi di prevenzione. Dunque dobbiamo invertire nettamente questa proporzione, ma per far questo servono anche fondi di medio-lungo termine, i fondi di coesione, sia europei che nazionali, offrono un'opportunità in questa direzione. È il momento di investire tutti per la sicurezza, la competitività e il futuro del nostro paese.
Ecco, lei ha parlato delle autorità di bacino, spesso hanno poteri, diciamo, molto limitati e soprattutto un bacino di utenza molto molto ampio. A questo punto però vanno riformate.
Sì, come ha detto anche oggi il ministro, in alcuni casi bisogna ridisegnare i confini, per esempio per il mezzogiorno 5 regioni fanno parte della stessa autorità di bacino. Questa cosa non va bene, ovviamente, ma d'altra parte le autorità sono sovraordinate rispetto ai comuni e quindi la pianificazione secondo le nuove mappe di rischio deve guidare gli interventi dei comuni. Su questo tutti hanno condiviso. C'è un piccolo però: chi dice l'ultima parola? Il ministro ha proposto 2 livelli diversi, 100 opere di interesse nazionale in cui è il governo che in qualche modo stabilisce le priorità e poi tutta una serie di altre opere a livello più locale. Il fatto è che il dissesto è ovunque nel nostro paese, perché siamo un paese a rischio e abbiamo una cultura della prevenzione che è veramente limitata.
Ecco, appunto, della prevenzione. Non c'è cultura della prevenzione, non c'è educazione a questo. Il ministro ha detto: chi di voi sa quante esercitazioni sono state fatte nella propria città? Probabilmente nessuno. E questo è un problema fondamentale, però.
Assolutamente sì. Pensiamo al Giappone, dove ci sono i rischi sismici e la cosa viene insegnata ai bambini dalle scuole elementari. Ora, il governo ha preso una decisione molto forte, sostenuta dal Parlamento, e cioè l'assicurazione obbligatoria per i rischi idrogeologici delle imprese. Questo avrà un effetto di diffusione di queste informazioni, perché chi conduce le imprese, chi lavora nelle imprese è anche un cittadino, spesso è anche un proprietario di una casa. Quindi non c'è dubbio che questa innovazione importante aumenterà l'attenzione di tutti. Anche qui bisogna essere attenti nel gestire le conseguenze, perché se io, cittadino proprietario di casa, mi accorgo che la mia zona è a forte rischio idrogeologico, il valore della mia casa rischia di cadere. Quindi, ecco, è un tema molto complesso, ma è un cambiamento culturale profondo senza il quale non andiamo molto lontano.
E allora c'è allerta in tante parti d'Italia per il maltempo. Nell'ultima settimana si sono abbattuti sull'Italia 50 eventi estremi tra nubifragi e tempeste di vento. Ma nei fatti un'altra emergenza dell'Italia è la siccità. Coldiretti ci dice che l'Italia riesce a recuperare solo l'11% dei 300 miliardi di litri di acqua che ogni anno cadono sul territorio nazionale. Questo è uno spreco inaccettabile in un territorio a fortissimo rischio desertificazione e poi, tra l'altro, con una carenza di acqua per i cittadini in alcune aree che ormai, diciamo, si perpetua da diversi mesi, forse pure da anni. Allora, su questo è intervenuto proprio la Coldiretti, ve l'abbiamo detto. Allora, noi abbiamo in linea Alessandro Apolito, responsabile filiere dell'Organizzazione Agricola. Buon pomeriggio, Apolito.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
E allora, che cosa fare? Perché voi avete chiesto un piano invasi, che però, Apolito, ormai sono almeno una decina d'anni che se ne parla, se non sbaglio.
Eh sì, purtroppo sono ormai tanti anni che abbiamo proposto questa idea per il paese, che è appunto un piano nazionale di invasi. Noi dobbiamo poter aumentare quell'11% e portarlo almeno al 52-53%, come avviene in altri paesi europei, perché sappiamo che di pioggia ne cade sempre meno e cade con eventi estremi come sta succedendo in questi giorni, ma non riusciamo a recuperarla e non riusciamo ad averla nei periodi di siccità quando ci sarebbe più bisogno. E lo chiediamo non solo dal punto di vista agricolo, anche a tutela dei cittadini, perché adesso sta diventando sempre più frequente la mancanza di acqua anche nelle città. Un piano invasi consentirebbe di avere acqua, e non solo acqua, ma anche energia, perché noi proponiamo di fare degli invasi a zero cemento, quindi senza senza
cementificare.
Dunque,
in vasi naturali, in sostanza, andrebbero...
In vasi fatti in aree dove, diciamo, c'è più vocazione, con due bacini, uno in alto e uno in basso, dove poter fare anche pompaggi e quindi fare l'energia idroelettrica, che è l'energia più pulita e quella che ci consente anche l'accumulo attraverso l'acqua, che appunto a differenza delle batterie è una modalità di accumulo assolutamente green.
Ecco, ma come vi hanno risposto finora? Perché ho visto che il Ministero vi ha detto che presto ci sarà un incontro, ma i fondi ci sono?
Allora, al momento non ci sono i fondi, almeno non sono stati stanziati. Quello che noi chiediamo è un piano almeno decennale, quindi un orizzonte ben più lungo di quello di una legislatura, proprio perché c'è bisogno di un intervento forte sia di semplificazione, perché oggi per fare un invaso ci vogliono almeno 36 mesi di autorizzazioni e questo, diciamo, è impensabile se si vuole davvero agire in tempi più rapidi. E soprattutto servono delle risorse che programmino e poi un grande lavoro privato-pubblico che creda in questa operazione, perché serve davvero rimettere mano al territorio dando delle risposte concrete.
Ecco, senta, quali sono in questo momento le regioni dove voi riscontrate una maggiore difficoltà per quanto riguarda la siccità nelle campagne, ma quali sono anche le regioni dove è più difficile fare questi invasi?
Allora, purtroppo, diciamo, è a macchia di leopardo la situazione, però ci sono per esempio regioni come la Sardegna dove invece gli invasi sono stati realizzati e c'è meno carenza di acqua.
Meno male, è una buona notizia, perché la Sardegna, lo sappiamo, ha necessità di acqua.
Assolutamente, questo è vero, ma però diciamo la siccità purtroppo la subiamo da nord a sud, anche perché ad esempio nell'arco alpino ha nevicato pochissimo, se non addirittura zero, e le riserve di neve sono la vera scorta d'acqua per il paese, quindi ci troviamo in difficoltà sia al nord che nelle regioni del sud, che sono quelle poi storicamente più esposte. Ma ripeto, la linea della siccità si è alzata sempre di più e ormai riguarda tutta l'Italia.
Allora, io, Apolito, speriamo davvero che si riesca a fare qualcosa nei prossimi anni. Io penso si poteva intervenire molto con i fondi del PNRR, che essenzialmente intervengono sugli acquedotti, ma non mi sembra...
Sì, purtroppo quella è proprio un'occasione mancata, ci sono proprio i fondi per questo tipo di operazioni. Per questo noi chiediamo che almeno, per esempio, nella programmazione del Fondo dello Sviluppo e della Coesione, che vale europeo, 51 miliardi, solo per l'Italia, ci sia spazio.
E allora vedremo un po', vedremo nei prossimi mesi. Allora io ringrazio Alessandro Apolito, responsabile filiere di Coldiretti. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Il fatto è che se in Europa siamo messi male, colpiti dalla siccità, va peggio, molto molto peggio in altre aree del paese, e questo ha gravi conseguenze sulle popolazioni. Per esempio in Somalia più di 4 milioni di persone sono attualmente sfollate interne, tra loro più di mezzo milione di bambini gravemente malnutriti. Pensate, solo in 4 mesi il mix di conflitti e grave siccità ha costretto più di 1 milione di persone a fuggire dalle proprie case. Nei fatti, la crisi che si è vissuta e si sta vivendo tuttora nel Corno d'Africa sembra una crisi dimenticata, e questo ce lo conferma anche Attilio Ascani, che è un esperto di quell'area ed è del CVM, Comunità Volontari nel Mondo.
Sì, perché i riflettori sono accesi altrove, dal Medio Oriente all'Ucraina. Chiaramente ci sono crisi globali che attirano la nostra attenzione, quindi l'Etiopia rimane indietro, l'Etiopia, il Corno d'Africa in generale rimane lontano dalla nostra immaginario collettivo. In realtà quello che sta avvenendo è che la siccità è stata seguita da pesanti alluvioni che quindi hanno sì portato acqua, ma ha aggravato la situazione. Sappiamo benissimo cosa vuol dire le bombe d'acqua in Italia. Ecco, quelle situazioni lì che si creano in località che sono state per mesi e anni arse dalla siccità creano devastazione successiva.
Ecco, e che cosa vi dicono i vostri soggetti sul territorio?
ci sono 10 milioni di persone a rischio fame in Etiopia, fonti Nazioni Unite, e 25 milioni nel Corno d'Africa più ampio. Perché comunque l'arrivo dell'acqua nella stragrande maggioranza dei casi non risolve il problema dell'alimentazione. Riuscire a coltivare cibo richiede mesi, e siamo nella fase in cui pur essendoci diciamo vegetazione, quindi non completo del deserto, c'è vegetazione ma non c'è cibo, e quindi ci sono 25 milioni di persone che in questo momento non hanno da mangiare e sono a rischio fame. 10 milioni in Etiopia, anche a causa dei conflitti interni che devastano questo paese in questo momento.
Ecco, ma si sta facendo qualcosa a livello internazionale appunto per contrastare questa siccità che ormai sembra endemica nel Corno d'Africa?
Assolutamente sì, lo è. Il governo etiope ha fatto dei tentativi di rafforzare quella che viene chiamata la Green Belt. Occorrerebbero risorse enormemente superiori, perché chiaramente bisogna rispondere con programmi sistemici per ridurre il consumo di vegetazione e aumentare la piantumazione di nuovi alberi per fermare la desertificazione del territorio. Purtroppo l'attenzione è spostata altrove, da parte dei donatori su altre filoni come le migrazioni e quant'altro. Da parte dei paesi ci sono tensioni politiche che infiammano queste aree che spostano l'attenzione. E poi ci sono i programmi delle ONG che rispondono, come i nostri per esempio, a situazioni locali. Ovviamente non abbiamo la capacità di rispondere in modo sistemico, cercando di provvedere acqua, cibo, attenzione ai ragazzi di strada e quant'altro, non risolviamo certamente il problema nella sua complessità, ci stiamo semplicemente rispondendo dei bisogni impellentissimi ma comunque localizzati.
Ecco, ma a livello internazionale, in qualche modo, da quello che voi sapete, si stanno facendo dei programmi a lungo termine, magari con dei bacini per accogliere la poca acqua che c'è?
Ad oggi non ne siamo al corrente, non ci sono programmi seri di questo genere, ci sono programmi legati all'elettrificazione ma non tanto alla ricostituzione del tessuto globale del terreno. Anche per quello che sappiamo del piano Mattei si concentra molto sulla formazione professionale, la creazione di lavoro, però questi interventi dovrebbero essere interventi a lungo respiro con tempi più lunghi per ricostituire il tessuto agricolo di quei paesi e dare da mangiare alle popolazioni con le produzioni locali e sostenibili.
Il cambiamento climatico ci porta dunque a utilizzare meglio le risorse che abbiamo e dunque a spingere sulle energie rinnovabili. Le regioni in tutto questo svolgono un ruolo chiave ed è a loro che si rivolge la nuova piattaforma di Italy for Climate, centro studi della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che in sostanza è il primo database in Italia che raccoglie, analizza con indicatori originali e mette a confronto dei dati proprio sulle buone pratiche delle regioni, insomma chi va meglio e chi va peggio. Allora, noi abbiamo in linea Chiara Montanini, project manager di Italy for Climate. Buon pomeriggio Montanini.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, a chi dobbiamo dare la maglia nera?
Allora, no, non posso rispondere a questa domanda e non è solo perché non voglio puntare il dito, ma perché il nostro database Ciro raccoglie 26 indicatori su tantissimi temi e questioni diverse, anche perché le differenze fra le regioni italiane sono tantissime a livello di morfologia del
territorio. Allora, guardi, le faccio subito una domanda più precisa. In fatto di emissioni, che è quello che poi insomma fa salire diciamo la temperatura del pianeta, chi è che sta meglio e chi è che sta peggio?
Allora, preferisco parlare di chi sta meglio e basta.
Vabbè.
Allora, chi sta meglio allora è stata sicuramente la Liguria, perché è la regione che più è riuscita a ridurre le emissioni negli ultimi 30 anni, quindi quella che diciamo che ha contribuito di più in termini di riduzione. Lo ha fatto perché sono stati chiusi degli impianti particolarmente inquinanti, tra cui le centrali a carbone, il governatore Todi lo ha anche ricordato recentemente, e questo sappiamo essere diciamo un elemento molto importante a livello di riduzione delle emissioni. In termini invece, ad esempio, di contributo agli assorbimenti e quindi al contributo che i boschi e gli alberi possono dare per ridurre il nostro impatto sulle emissioni, la medaglia d'oro va assolutamente alla Toscana, che in termini di gestione dei boschi è apripista nel nostro database.
Senta, poi c'è tutto un problema legato appunto alla gestione dell'energia, a quanta ne sprechiamo e soprattutto a come potremmo risparmiarla. Quale, diciamo, contributo arriva in questo senso dal vostro studio?
Allora, in termini di risparmio energetico spiccano sicuramente le regioni che hanno diciamo un clima più mite e quindi meno necessità di riscaldare gli edifici e quindi possono permettersi di risparmiare più energia, e quindi parlo soprattutto di tutto il centro-sud, tra cui Lazio, Campania e anche le isole. In termini di edifici in classe A e quindi performance particolarmente positiva nelle abitazioni, medaglia d'oro assolutamente al Trentino, che ha una quota di edifici.
È vero, sono pieni di pannelli solari sui tetti.
Anche, sì, esatto. E poi quando si parla di energia in realtà si parla anche di industria e di trasporti, sono entrambi dei settori che contribuiscono tantissimo al nostro fabbisogno energetico. E per quanto riguarda l'industria, medaglia d'oro va sicuramente alla Lombardia, che pur avendo un'industria molto energivora e quindi consumando nel complesso tantissima energia, è una delle regioni più consumatrici, più energivore del paese, però sicuramente se rapportiamo questo consumo al valore aggiunto prodotto, quindi al PIL in un certo senso prodotto all'interno della regione, sicuramente diciamo gli sforzi in termini di risparmio energetico si vedono.
Ecco, la stessa cosa, prego.
No, dico la stessa cosa si può dire, diciamo una cosa analoga si può dire anche in termini di trasporti, perché incredibilmente io sono di Roma e quando ho visto questo dato sono quasi trasalita, però in realtà è il Lazio una delle regioni che più riesce ad essere risparmiosa rispetto ai consumi energetici dei trasporti.
Però questo è una sorta di miracolo vivendo a Roma, perché insomma spesso gli autobus sono vecchi, sono pochi quelli a metano, di tram, perché poi diciamo il Lazio è anche molto Roma, sono 3 milioni di abitanti su 5, tram che dovrebbero utilizzare diciamo energia abbastanza pulita, se ne vedono pochi. Com'è possibile questo vostro dato?
Allora, è possibile perché in realtà probabilmente la necessità sarebbe ancora maggiore, ma in realtà lo sforzo in termini di copertura territoriale è già veramente importante nella regione Lazio. Sicuramente contribuiscono anche le province, quindi tutto ciò che è al di fuori di Roma e quindi tutta la rete diciamo delle autolinee e delle ferrovie. Infatti uno dei motivi per cui noi diciamo vogliamo puntare l'attenzione sulle regioni e sul contributo alla transizione energetica delle regioni è proprio perché siamo abituati a vederle protagoniste di settori quali la sanità, l'istruzione, ma in realtà anche sulla transizione energetica hanno un potere veramente importante di traino e di guida del paese, e i trasporti e la mobilità interurbana e quindi quella tra diciamo varie località e varie province della regione ne è un classico esempio, così come anche lo avete citato tutta la questione delle rinnovabili. Forse non tutti sanno che le regioni in realtà sono diciamo un perno cruciale nei processi organizzativi e autorizzativi per gli impianti rinnovabili. Molto spesso se la regione dice di no, gli impianti non si fanno, e questo in passato ha costituito un freno al percorso di decarbonizzazione del paese. Adesso stiamo un pochino recuperando, anche perché diciamo ci si è messo di mezzo anche il governo centrale, che ha chiesto alle regioni qualche sforzo ulteriore per approvare questi impianti, però appunto insomma è importante parlare delle regioni e del loro ruolo nella transizione energetica, perché sono veramente un attore un po' sottovalutato, ma in realtà molto essenziale.
Montanini, davvero in un minuto, visto che all'inizio abbiamo parlato di dissesto idrogeologico, qual è la regione più vulnerabile?
Allora, la regione più vulnerabile in termini di quota di popolazione esposta a rischio alluvione è l'Emilia-Romagna, lo abbiamo visto. Ci sono poi le regioni che hanno vissuto più eventi estremi nell'ultimo anno, ovviamente questo dato cambia di anno in anno, e diciamo nel caso del 2022 sono state tutte regioni del nord, e quindi Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. E sappiamo che a questo, diciamo, su questo la responsabilità delle regioni è anche sul tasso di consumo di suolo e quindi sul livello di cementificazione del territorio, e purtroppo la medaglia nera su questo la dobbiamo dare ancora una volta a due regioni del nord, ovvero a Veneto e Lombardia, che sono le due regioni più cementificate d'Italia.
E allora io ringrazio per essere stata con noi Chiara Montanini, Project Manager di Italy for Climate. Buon pomeriggio Montanini.
Grazie, arrivederci.
E allora finisce qua questa parte del Mondo Radio che abbiamo dedicato appunto al dissesto idrogeologico e soprattutto a che cosa fare per evitare alluvioni e frane. Io sono Alessandro Guarasci, vi ricordo in regia ci sono stati Gabriele Di Domenico e Silvia Giovarosa. Buon pomeriggio e tra poco le notizie.